Il radiogiornale.
È iniziata la transizione. Dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. E mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato in Ticino, una novità assoluta, un fatto storico salutato anche dal presidente nazionale del partito. Lugano pronta a sfruttare il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Il municipio ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le fonti ecologiche. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma altri paesi stanno affrontando l'urgenza delle fiamme. Sport calcio, Lugano giocherà il Q3 di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik e San Gallo, sconfitto dal Benfica, e scivola in Conference League dove il Sion raggiunge il terzo turno. Venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda già avanti. Perché, lo hanno detto i 4 consiglieri di Stato rimanenti, si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione, con l'entrata in carica di Piero Marchesi prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. La prima data è quella indicata da Zali nella sua lettera di dimissioni, 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Da 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, giustizia e polizia, che da una settimana circa sono passate al governo tramite Marina Carobbio Guscetti, passeranno al suo supplente, ovvero Raffaele De Rosa. E per ridurre al massimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente al subentrante di Zali, Piero Marchesi, se intende accettare la carica. Risposta che è già arrivata mercoledì, informalmente, ed è un sì. Ciò comporta per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere che si chiuderà il 2 ottobre. E inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi la formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione. Al nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in Gran Consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà il 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo. E l'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grandi soddisfazioni dai vertici nazionali dell'UDC, che parlano di risultato storico, ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Le considerazioni di Marcel Dittring, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti.
Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali, che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative, come la cosiddetta 10 milioni bastano, e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, due consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
Il presidente dell'UDC svizzera Marcel Dietrich al microfono della collega Anna Valenti. Restiamo in Ticino, nel Luganese. Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande e si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Tra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, come ci racconta Francesca Motta.
La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio 2 anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo. La 52enne, cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è spirata in seguito alle gravi ferite riportate. Dall'estero, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civil e dal soccorso marittimo spagnolo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi sette sono stati recuperati nelle ultime ore, altri 2 sono stati trovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, ieri c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa ed entrambe sono spesso confrontate con questo fenomeno. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali di calcio durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, questa è la CONCACAF, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia, attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo. c'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi, come ci spiega Chiara Savi.
Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano, e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto. Ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una quindicina di comuni a sollare.
RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso crociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera di nuovo tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.